Stasera c'è invece una partita che si gioca, è quella tra la Juventus e lo Spezia, e qui già si parla molto, no, del futuro di Pirlo, del futuro di questa stagione. Lei pensa che la Juventus abbia perso l'ultimo treno a Verona?
Sì. Sì, guarda, ci sono dei dati che vanno cercati, che vanno prima pensati e poi cercati, ma ci sono dei dati molto evidenti. E il massimo dei punti che da Ancelotti in poi, dai 9 che recuperò Ancelotti alla Juve una ventina d'anni fa, se non sbaglio, il massimo dei punti recuperati tra la 24esima giornata e la 38esima è 5, cioè quella che stava dietro, il massimo ha recuperato 5 punti
da quella che era in testa, sì.
Quindi questo dato è comunque un dato scientifico, nel senso che è un dato, quindi è una cosa non discutibile.
Matematica, sì.
No, matematica è già diversa, non ti allargare.
Va bene,
mai aritmetico.
Sì, aritmetico, sì, più corretto ancora.
Ma quindi i 7 eventuali punti, i 10 che possono diventare 7, sono già troppi, sono praticamente 3 partite e 7 punti prese a una grande squadra, ci vuole una crisi della grande squadra e complessivamente almeno 10-12 partite. Se voi andate a vedere il cammino delle squadre, 5 punti lo perdono delle grandi squadre, in questo caso dell'Inter li perde. Mentre c'è una buona notizia sotto questo aspetto, dentro però un campionato anomalo, lo sappiamo, è che sempre tra la 24esima e la 38esima partita le squadre in lotta per non retrocedere, la terzultima, cioè diciamo il Cagliari di adesso, la terzultima squadra, il massimo che ha recuperato è stato 4 punti. Intanto negli ultimi 4 anni la terzultima di adesso alla 24esima si è sempre salvata, recuperando appunto un massimo di 4 punti. Questo vorrebbe dire che le squadre a 25 punti sono ampiamente salve. Naturalmente è un dato che va confermato sul campo.
No, questo mi rincuora pensando ai 25 punti della Fiorentina, sono tutto così.
Esatto. te l'ho detto per questo. La differenza è che stavolta ci sono squadre importanti dietro, perché Torino e Cagliari, sì, sono squadre importanti.
Direttore, pensando e raffrontando la Juventus di Maurizio Sarri a questo punto della scorsa stagione e la Juventus di Andrea Pirlo a questo punto della stagione, come numeri, come risultati, come gol segnati, come gol subiti, c'è un aspetto in particolar modo anche nella gestione, nella lettura proprio delle partite, su cui vede una netta controtendenza in ciò che accade e in ciò che viene deciso appunto dalla panchina? Cioè è corretto analizzare certe differenze che ci sono state tra Sarri e Pirlo a questo punto della stagione?
Francesco, Sarri è un allenatore e Pirlo è un altro, è normale che ci siano diversità. A me sembra... non importa andarla a cercare con l'anternino, sono evidenti che giocano in modo diverso. A me sembra un'altra cosa. Adesso che il tempo passa, si sono giocate più di 30-35 partite tra coppe e campionato, comincia a diventare chiaro che c'è stata quest'anno una somma di debolezze concentrata sulla Juve. Cioè, la Juve aveva delle difficoltà anche economiche, ha capito che la squadra era arrivata quasi al limite e ha fatto una serie di passi e ha cercato di fare un passo lungo attraverso piccoli passi, però i piccoli passi poi si pagano. Ha messo insieme troppe debolezze, ti faccio un piccolo elenco a memoria. La prima, ha cacciato gli ultimi due allenatori che hanno vinto il campionato, e questo è un fatto straordinario. Segno che tu per primo hai capito che la squadra era comunque arrivata. Seconda cosa, ti metti in mano a un allenatore debuttante, cosa che procura sempre un'incognita, quindi tu accetti l'incognita. Se tu prendi Allegri, sai che cosa ti dà Allegri. Se prendi Maran, sai che, per dire, sai che cosa ti dà Maran. Se prendi Pirlo, non sai. Fa un mercato molto complesso, fa un mercato di prestiti, cioè fa un mercato in quella che in un'epoca di bilancio sfugge anche ai revisori dei conti, perché i revisori dei conti per fare una stima di bilancio devono avere informazioni almeno su sei mesi futuri, che sono la prossima. La Juventus si incasina in quella storia assolutamente balorda del caso Suarez per prendere un centravanti. Fa operazioni di prestiti tra McKenny, Chiesa, Morata di oltre 113 milioni più 20 di bonus. Fa debuttare quattro ragazzi, Ripardo, Portanova, Fagioli, Frabotta. Tiene quattro centrocampisti soli, McKenny, Betancourt, Rabiot, aiutatemi,
Arthur.
Dopodiché a metà campionato scopre che non bastano, perché si gioca a tre, si cambia schema e si gioca a tre centrocampisti. Allora questo significa già due assenze automatiche, perché per giocare con tre centrocampisti tu ne devi avere sei. Parte con un attacco dove manca un attaccante. Prima ancora dell'infortunio a Dybala non c'è una riserva tra Morata e Cristiano Ronaldo. Tutte queste cose sono state mescolate insieme, oltre al problema economico che è serio. Se voi andate a leggervi l'ultimo dei giorni scorsi, mercoledì, giovedì è uscito il bilancio semestrale, se siccome io sono uno scassacazzi sono andato a leggermi tutto e troverete delle frasi non tragiche ma allarmanti, cioè la conclusione finale è che non ci sono significative incertezze sul presupposto di continuità aziendale, il che vuol dire, tradotto in italiano, che le cose non vanno bene ma non c'è pericolo di chiudere, ma non vanno bene. Questo è il bilancio della Juventus e la prospettiva per il futuro, e nelle ultime tre righe si diceva che nella prossima apertura, e questo appunto era quell'informazione di cui i revisori hanno bisogno, nella prossima apertura si procederà a cedere i giocatori. Ecco, davanti a tutte queste cose, gestite e dettate da una pandemia che è ancora a tempo indeterminato, mi fa pensare che la Juve abbia intenzionalmente trasformato una stagione di per se stessa precaria in un anno zero, per presentarsi tra un anno o due anni con un risanamento sia economico che tecnico.